Suono Critico, una trasmissione di musica e poesia a cura di Andrea Lorenzoni. Suono Critico.
Ciao a tutti e bentornati a una puntata di Suono Critico. Ho avuto una pausa di qualche giorno perché insomma anch'io sono preso con la musica e con le varie cose che ho in ballo, però sono molto contento di essere di nuovo in studio su Radio Macete. Oltretutto sto registrando il giorno della festa qui in Via Irnerio di Radio Macete, anche se voi mi ascolterete nel venerdì successivo. Dicevo che sono molto contento di essere qui. Oggi è una giornata dedicata alla musica e ho il piacere di avere Giulio Stermieri, tastierista dei Foursome. Insomma, la mia scelta di chiamare qui i Foursome è dovuta al fatto che, come sapete, sto cercando, senza pregiudizi di genere, ma con grande curiosità e con grande voglia di far comunicare questi mondi, dicevo, sto cercando di veramente chiamare qui in studio realtà di area bolognese o zone limitrofe che io ritengo interessanti e che appartengano non necessariamente allo stesso genere, ma che insomma arricchiscano prima di tutto me e spero anche chi ascolta, anche rispetto ad altre scuole musicali, rispetto ad altri stili di musica, cercando magari, chissà, di farli dialogare oppure no, però sapere che esistono, ecco, e confrontarsi. Quindi do subito la parola a Giulio, che appunto suona Lemond e si occupa, diciamo, dell'elettronica nel gruppo. Stiamo parlando di Simone Coppellini alla tromba, di Federico Pierantoni al trombone, di Riccardo Frisari alla batteria e ovviamente Giulio Stermieri che è ospite nostro. Hanno fatto uscire nel 2012 questo bel disco che si chiama Gugu Barra, un disco di jazz, 7 brani, con vari spunti interessanti. Noto dei titoli in italiano, oltretutto, sapete la mia attenzione per i testi, tranne uno direi, quindi magari sarà spunto di chiacchierata anche questo. Do subito la parola a Giulio, se ci vuole presentare un po' il gruppo e aiutare anche me in prima persona a avvicinarmi al mondo del jazz, spero in questa mezz'ora. Un gruppo giovanissimo, posso dire, cioè voi siete tutti molto, molto giovani.
Relativamente.
Beh, adesso ti do la parola, Giulio, così ci racconti anche che età avete, perché voi dalle foto così mi sembrate giovani e questo mi piace. Io non lo so, mi sento sempre meno giovane, però dai, sono ancora giovane anch'io. Giulio, parlaci un attimo del gruppo e poi dopo, se vuoi lanciare tu Edinburgh, che è un pezzo molto bello che insomma prima di registrare la puntata ci è sembrato rappresentare bene il vostro progetto. Giulio.
Salve a tutti. Foursome nasce nel 2012, anzi nell'estate del 2011, e nasce per lavorare a brani originali, quindi il lavoro a quello che poi è diventato Gugu Barra, il primo EP, è iniziato fin da subito, poiché l'intenzione era proprio quella. Tutti e quattro condividiamo un background legato comunque alla musica afroamericana, quindi c'è questo primo punto di partenza. Non sono così sicuro di definire Gugu Barra un disco di jazz in senso proprio, perché per come è la scrittura, per come è il lavoro di improvvisazione, di esecuzione che c'è dietro, insomma, non... I puristi potrebbero non essere d'accordo sul classificarlo come jazz. abbiamo usato fin da subito questa etichetta di jazz rock, che ha la fortuna di essere totalmente ambigua, di non significare essenzialmente nulla e quindi di lasciarci molto campo libero per scrivere, per interpretare brani altrui secondo una nostra idea di suono. Quindi in realtà appunto non sono sicuro che questo disco possa parlare di jazz nel senso più neutro e trasparente del termine. Qualcosa lì dentro sicuramente c'è. All'inizio abbiamo lavorato anche su composizioni altrui, dal vivo, non poi registrate, di autori della tradizione jazzistica, da Benny Golson a Carla Bley. Brani dell'Art Ensemble of Chicago rimangono nel nostro repertorio dal vivo tuttora, quindi cerchiamo questo tipo di dialettica, perché è qualcosa che ci piace in primo luogo ascoltare, poi suonare anche come quartetto, però poi il risultato, specie per quanto riguarda questo disco, quello a cui stiamo lavorando, abbiamo praticamente finito di lavorare ora, e non è detto che appunto lì ci sia jazz con la J maiuscola o con la G maiuscola. Ok, il brano Edinburgh è una ballad, nasce con questa idea, è abbastanza strana come ballad, e in particolare hanno collaborato alla realizzazione cinque fiati che eseguono l'arrangiamento di apertura del tema, che poi viene riproposto invece con un suono più rock sul finale. E sì, è stata la collaborazione per questo primo EP, per cercare suoni altri che non fossero appunto jazz elettrico puro, ma ci fosse una qualche tipo di apertura più cameristica forse, e quindi niente, flauto, clarinetto, oboe, corno e fagotto, e questo è il risultato. We'll be right back.
Eccoci di nuovo in studio dopo esserci ascoltato questo pezzo, Edinburgh. Abbiamo notato la raffinatezza, insomma, che ogni tanto fortunatamente si mantiene nei musicisti. Quindi, come ci diceva prima Giulio, insomma, questo bel arrangiamento di fiati. E insomma, ero rimasto colpito appunto da quello che ci avevi detto, no? Sul jazz rock e sul fatto che i puristi forse non definirebbero questo un disco di jazz, e neanche il prossimo, ci dicevi. Ecco, per uno che non conosce bene il mondo del jazz, lo devo dire, come me, cosa intendi quando dici questo? Voi avete un modo o un'improvvisazione o comunque un tipo di scrittura che è diverso in che cosa rispetto a quello che intendono i puristi del jazz?
Ok, è una domanda piuttosto complessa, provo a rispondere per quello che ne capisco io. No, ci sono degli stilemi in della musica afroamericana per quello che riguarda la concezione del ritmo, la concezione del suono personale, e la concezione del ritmo condiviso, dell'interazione appunto sotto forma di improvvisazione, estemporizzazione. Poi, insomma, in ambito di musicologia ci sono molte definizioni condivisibili o meno. Diciamo che con Foursome non c'è la preoccupazione a dover stare a questi paletti. Immagino ci sia questa urgenza per musicisti in forma più o meno consapevole o esplicita, e c'è sicuramente chi vuole fare jazz che sia considerato tale, e non è semplicemente un nostro problema. Ascoltandone e ascoltando quello che il 90% dei critici e degli ascoltatori definisce jazz, uno sviluppa una passione, un interesse, e poi prova a metterci le mani sia su materiali altrui, sempre con il massimo rispetto possibile, sia provando a scrivere del proprio. Secondo me, quando arriva il momento di scrivere, si può anche fare un passo indietro rispetto a certe regole, oppure inventarsene di nuove, anche magari maturate da ascolti diversi da quello che può essere il discorso jazzistico. E questo è un po' il nostro caso, credo, perché appunto, oltre a questo nucleo di ascolti che condividiamo, appunto, potremmo dire così, afroamericani, c'è tutto un discorso sul rock, su certa musica elettronica, su certa musica anche classica contemporanea. Tutte queste cose, una volta che diventano patrimonio comune di un gruppo, appunto, sempre con un grado di autocoscienza più o meno alto, quindi in modo più o meno esplicito, più o meno detto in sala prove, però quelle cose che sono in comune alla fine escono, e contribuiscono a spostare appunto l'asse di certi brani suonati da dalla black music a qualcos'altro, dal post rock, dal kraut a qualcos'altro, e questo secondo me è anche il bello, insomma, di lavorare con altre tre persone che hanno tre teste diverse e delle idee musicali chiare.
Ecco, allora ti chiedo subito, in che modo componete in sala prove? E visto che hai detto appunto in sostanza che ognuno ha il suo background e che lo porta ad alimentare questo progetto, se puoi farci qualche nome in maniera tale che magari ce l'andiamo anche a cercare.
Beh, allora, a livello di composizione devo dire che non, la composizione non avviene tanto in sala prove, per la maggior parte sono brani che ho composto io e che ho proposto agli altri e che hanno ricevuto un avallo dagli altri, e poi è più la fase forse di nemmeno arrangiamento quanto di definizione delle strutture, dei ruoli nell'ambito dell'improvvisazione, anche della ricerca di un suono che convinca tutti, al di là della parte da eseguire, cioè di quello che è scritto sul foglio di carta che io porto da casa e che chi deve eseguire esegue così come è scritto, però il risultato finale deve ovviamente convincere tutti e quattro, e quindi quello è quello è poi il lavoro di sala prove sulla composizione nuova. E finora sì, appunto, sono state quasi tutti i brani miei, e c'è un pezzo di Fede, Federico Pierantoni, il trombonista, che suoniamo già da un po' di tempo e che finirà nel disco nuovo. E se no, ci sono brani altri, appunto, fino a pochi live fa, dal vivo, facevamo anche brani dei Kraftwerk, dei Joy Division, di Beck, e questi forse possono essere i primi nomi fuori dal discorso strettamente jazzistico, che anche senza strettamente fuori dal discorso jazzistico, che potrei citare, perché effettivamente sono state idee di riletture, non direi cover, di brani altrui che ci convincevano, che ci sembravano darci il giusto spazio per poi improvvisarci sopra, mantenendo comunque il suono nostro che avevamo in mente, e senza snaturare eccessivamente né il progetto nostro né la canzone in sé. Sicuramente c'è un discorso sul groove, sulla matrice più funky, che dal vivo ritorna magari più esplicitamente che non nei dischi, e allora appunto un brano come Where It's At di Beck già di per sé ha questo ingrediente, che può essere poi destrutturato e ricomposto in mille modi, quindi forse queste le idee. Poi non so, nel disco nuovo ci sarà un lead di Alban Berg, quindi tutt'altro spazio, però anche lì la melodia, il suono di quel lead, che è ancora scrittura tonale, non è ancora dodecafonia, e sembrava poter darci un giusto spazio per esprimere il nostro suono, e quindi è diventato poi un pezzo del nostro lavoro, al quale peraltro nella fattispecie proprio di Schlissemir di Augenbeide ha collaborato Gaia Mattiuzzi alla voce, che saluto e ringrazio molto.
Più ascolto Giulio più mi rendo conto perché l'ho chiamato qua e perché sono rimasto colpito. È la mia ossessione, quella del comunque anche delle contaminazioni che io ho percepito, e quindi è qui il caso di dire come ho scoperto i Foursome. Li ho scoperti all'interno della compilation Sonda volume 3 del Centro Musica di Modena, al quale abbiamo partecipato anche noi come Divanofobia, e così ascoltandomi le varie registrazioni fatte per questo progetto sono rimasto colpito, devo dire molto sinceramente, unicamente dai Forza, no, senza ovviamente levare diciamo l'importanza del progetto in sé per tutti i gruppi, credo, sebbene nelle ristrettezze probabilmente economiche e organizzative, perché comunque l'intento di questo Sonda volume 3 del Centro Musica di Modena è stato proprio quello di rendere possibile il contatto fra dei giovani musicisti e un produttore artistico, insomma, far capire cosa vuol dire poi creare un prodotto, perché spesso c'è molta passione, tanta voglia di suonare insieme, però poi non si pensa che comunque nel momento in cui uno fa un disco o fa un brano ci sono altre persone che lo ascoltano. Ovviamente forse nel jazz questo ha delle sfumature diverse, però appunto quello che mi aveva colpito di questo brano, che è Per non peggiorare le cose, che adesso ci andiamo a ascoltare, questo brano incluso in sonna, aveva proprio colpito questo groove abbastanza, diciamo, particolare, per poi la strumentazione e l'arrangiamento jazzistico che invece accompagna il groove, perché mi emozionava, capivo che c'era della capacità, del talento e nello stesso tempo anche una ricerca, o comunque più o meno consapevole, comunque una volontà di prendere la propria strada, che non sia necessariamente solo jazz, che non sia necessariamente quello che dicevi tu prima. Quindi in particolare forse questo brano di sonda mette in luce questo groove. Ripeto, forse è una mia ossessione, perché appunto avevo mandato in trasmissione anche un brano dei Bad Walk, che mi dicevi che il trombonista suona anche nei Bad Walk, sì. Anche lì notavo un po' questa contaminazione, no, di questo groove e io forse venendo più dal pop, o forse dal rock, o comunque dall'ambiente da un ambiente un po' spostato, rimanevo colpito, perché comunque riusciva a catturare anche la mia attenzione, però con una raffinatezza e uno stile jazzistico. Quindi io direi ci ascoltiamo Per non peggiorare le cose, contenuta in Sonda volume 3, quindi insomma citiamo Marco Bertoni, dico bene, che ha fatto direi sia mix che master, infatti lui, che è poi dei Confusional Quartet, il tastierista dei Confusional Quartet, che sono usciti da poco con un disco interessante che utilizza la voce di Demetrio Stratos, che è stata reperita da vecchi nastri, e loro ci hanno arrangiato sopra i loro strumenti. Comunque ci ascoltiamo questo brano e poi continuiamo la chiacchierata con Giulio, grazie.
Don't be in trouble.
Vai.
Thank you.
Eccoci in studio, ci siamo ascoltati questo brano dei Foursome, che sono ospiti in trasmissione qui a Radio Macete oggi con Giulio Stermieri, che però rappresenta tutti, anche se uno. Avete notato in una certa misura anche la differenza rispetto al brano precedente, un groove insomma ben definito e un'attenzione, se vogliamo, anche melodica. Ecco, in che cosa si differenzia questo brano rispetto al disco Gugu Barra e al prossimo, Giulio?
Ma questo brano è nato, come penso la maggior parte dei brani, in maniera piuttosto spontanea, e però fin da subito ha avuto questo richiamo alla black music, quindi questo groove sottostante che può rimandare a vari ascolti che insomma chiunque può decidere arbitrariamente, però appunto essendo così connotato e avendo poi anche questa linea melodica così esplicita, si distaccava da quello che era stato il lavoro fatto fino a quel momento e anche da quello a cui in realtà stavamo già lavorando come ottica per il nuovo disco, dove non siamo davvero sempre così melodici, anzi. Quindi è stato anche positivo dal mio punto di vista, e al di là del riconoscimento di un brano in una compilation, che fa sempre piacere, che si sia collocato come un episodio a parte tra i due, e appunto che possa ricevere un ascolto a parte in un contesto diverso. È stato anche bello poterci lavorare in un contesto diverso da quello che era stato lo studio Sopratonio, dove abbiamo registrato in totale autonomia il primo EP Gugu Barra, e diverso ancora dove abbiamo registrato il secondo ai Bunker di Rubiera con Andrea Rovacchi, perché appunto era un'altra cosa, pur essendo un'altra cosa da quello che era stato fatto fino a quel momento, ci piaceva lo stesso, e è stato bello che abbia avuto una sua storia parallela e basta. Comunque lo suoniamo ancora dal vivo, è ancora un pezzo di quelli che eseguiamo. Si parlava prima del discorso delle registrazioni, a livello di produzione il primo è stato completamente autogestito, mixaggio e mastering l'ha fatto Simone, il trombettista, e tutto in digitale, tutto in totale autonomia. Anche la distribuzione è stata autonoma, autoedito da Sopratoni, ha avuto questa gestione autarchica fin dall'inizio. Quello che abbiamo fatto adesso invece, appunto per una serie di legami che ci sono tra Simone, tra noi e Andrea, e c'è stata questa idea di farlo là. Il bello è stato registrarlo su Nastro, che ha a parte insomma il gusto vintage di fare una registrazione di questo tipo, che poi comunque viene riversata in digitale, quindi l'aspetto vintage è solo una frazione del processo, però mette comunque in un'ottica diversa quando si registra, rispetto magari all'idea di fare troppi take ravvicinati con questa idea di insoddisfazione rispetto al lavoro fatto, eccetera. Stimola di più ad essere diretti subito e capire quando è che effettivamente una ripresa è quella giusta e può valer la pena essere messa su disco.
È interessante anche questo, perché comunque sta cambiando anche l'approccio, diciamo, a suonare la musica, questo sia cioè con l'avvento fondamentalmente del digitale e delle sue potenzialità, che ovviamente hanno dato nuova spinta, però anche nel mondo, diciamo, del pop o del rock è cambiato molto l'approccio in studio proprio con l'avvento del digitale. Cioè, pensare che una volta anche le canzoni insomma italiane, gli arrangiamenti insomma venivano registrati così dal vivo, quindi si teneva tutto, anche il piccolo errore, però questo stimolava anche i musicisti a essere bravi musicisti, cioè nel senso che bisognava saper suonare veramente, cioè non è che potevi fare mille take, cioè bisogna suonare insieme, saper suonare. E quindi questo comunque a volte il piccolo errore però è compensato, forse compensato ampiamente in senso poi migliore di risultati in digitale dal fatto che c'è quel qualcosa in più a volte, quel sapore, quella comunicatività che nonostante magari la piccola imperfezione o quello che la lontananza da quello che sarebbe idealmente la registrazione migliore, insomma dà qualcosa in più. Ecco, ti chiedevo, insomma, prima di ascoltarci un ultimo brano da Gugu Barra, appunto, innanzitutto, vabbè, prima farvi complimenti perché comunque questo disco, come dicevi, nonostante diciamo sia stato totalmente autoprodotto, vi ha consentito comunque di far parlare di voi, insomma, siete riusciti a arrivare in ascolto a Battiti su Radio 3, giusto? E insomma nelle riviste, insomma, del settore, e questo insomma è lodevole. E poi appunto ti chiedevo una piccola curiosità proprio sui titoli, perché insomma sai, io occupandomi qua di poesia mi incuriosisce, titoli molti anche in italiano come dicevo, quindi ti chiedevo qualcosa sui titoli proprio che date alle vostre composizioni. E poi se potevi dirci, questa è proprio una mia curiosità, con Bertoni invece per Sonda, come avete lavorato? Cioè se vi ha semplicemente registrato o se c'è stato un contributo, un intervento, magari anche negativo, rispetto al vostro brano, perché so come lavora per band, diciamo, di tipo canzonistico, cioè insomma canzoni, quindi magari sulla struttura, magari sulla lunghezza di queste cose. Mi incuriosiva come poteva aver lavorato con voi o se semplicemente ha capito la differenza del progetto e semplicemente si è limitato, tra virgolette, a registrare. Ti chiedo queste cose e poi ci ascoltiamo l'ultimo brano.
Parto dall'ultima. Con Marco c'è stato un primo lavoro di dibattito virtuale via mail una volta, perché avevamo già fatto un provino di questo brano, quindi avevamo già dato una struttura e gli avevamo fatto sentire. E si è dibattuto un po' se provare tecniche di produzione diverse da quella a cui siamo soliti noi, che è appunto molto semplicemente la presa diretta e senza sovraincisioni, senza, cioè, il lavoro di editing possibilmente nullo, quindi questa sarebbe stata un po' la nostra tecnica. Ci aveva citato altri esempi di produzioni che secondo lui potevano essere vicine al suono del pezzo e invece appunto sviluppate magari a tracce separate con un lavoro di sovraincisione diverso. Poi in realtà ci siamo presentati in studio con ancora questo dubbio nell'aria. Abbiamo fatto una prima take del pezzo che poi non abbiamo tenuto perché ci piaceva fare qualcosa di leggermente diverso, per cui le take sono state altre e quella poi sulla compilation è un'altra. Però ha sentito la prima ed è stato d'accordo con noi che poiché comunque noi eravamo abituati a suonare in quel modo e il risultato era positivo, non c'era nessuna necessità di dover rivoluzionare il metodo, diciamo, l'approccio. Ma questo non sono io a doverlo dire, il pezzo funzionava fin dalla prima take e aveva uno spirito che probabilmente non sarebbe stato possibile ottenere sovrapponendo tracce, andando a lavorare in modo diverso, più vicino appunto magari alla canzone. Il brano può avere qualcosa della canzone ma non ne ha lo spirito, e quindi per fortuna il lavoro è stato di questo tipo. Per quanto riguarda i titoli, quando scrivo un pezzo ci metto un titolo, e questo peraltro fa molte volte sorridere anche gli altri tre, perché magari appunto sono titoli un po' ermetici o con giochi di parole che a me piacciono e a loro possono non piacere, però appunto da varie fonti, per citare quello che ascolteremo tra poco, Emerge sopra il caos, è il primo verso di un inno cristiano, però per me era un insieme di parole che rappresentavano bene quello che succedeva nel pezzo, che è comunque il pezzo di apertura del disco e dei nostri live solitamente, quindi questo per dirne uno. Edinburgh c'entra con Edimburgo, io per questioni personali ho fatto spesso viaggi là, sì, per cui quello come Meadows Big Issue, che è un così, Big Issue sarebbe una rivista, la rivista dei Barboni senza tetto di Edimburgo, che in alcuni angoli dei Meadows viene sponsorizzata e reclamata da venditori che hanno dei loro jingle tutto particolari e spesso con ritmiche irregolari, per cui per come era poi il pezzo avevo trovato interessante dare questo titolo, però sono riferimenti che esistono probabilmente solo nella mia testa e che però finché non vengono contestati così rimangono.
No, infatti io apprezzo che nonostante l'ambientazione sia edimburghese comunque spesso si è scelta anche la lingua italiana. Bene, sono molto contento, ringrazio molto Giulio e ci siamo fatti una bella sudata perché è una bella giornata calda. Adesso vediamo di far muovere un po' d'aria e vi salutiamo ascoltandoci appunto Emerge sopra il caos dei Foursome, e a presto e un caro saluto da Andrea Lorenzoni e da Radio Macete. Ciao.